tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Buzz Bram of Death, Find It, qui su Radio Rock. Buongiorno a tutti da parte di Marco Muscarà, ben trovati e benvenuti nell'ultima ora del The Rock Show. Saremo in diretta insieme quest'oggi, insomma, per quest'ora, e poi chiaramente arriveranno Tatiana Fabrizio e Boris Sollazzo a tenermi compagnia, chiaramente per Gagarin a partire dalle 10. Boris Sollazzo in realtà arriverà un pochino prima, perché oggi è venerdì, anche se è il 23 dicembre, e ci stiamo avventurando a tutti gli effetti ormai nelle vacanze di Natale. Ragazzi, c'è uno stress, un'ansia, un nervosismo in giro, almeno fino a ieri pomeriggio, incredibile. Ho visto delle scene di isteria collettiva un pochino in giro per la città, però siamo arrivati, sono arrivate le vacanze e come al solito, insomma, ci siamo arrivati un po' esauriti. Siamo arrivati anche al periodo in cui in generale, insomma, nell'anno si va di più al cinema. Ne parlavamo la scorsa settimana, sono stato negligente, non sono andato a vedermi la statistica nello specifico, però stavamo parlando del fatto che poi durante il weekend di Natale, i giorni di Natale, il 25, il 26 e così via, si staccano una percentuale di biglietti molto 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 alta, al di là di ogni immaginazione. Quindi in tanti che non vanno al cinema durante l'anno si trovano proprio durante questi giorni ad andare appunto al cinema. Tra pochissimo parliamo di cinema con Boris Sollazzo, che è arrivato in studio. Parleremo con lui delle ultime uscite e di cosa andarci a vedere magari durante queste vacanze. Che go qui su Radio Rock. Marco e Boris con voi, si parla di cinema come tutti i venerdì. Il Sollazzo in Holy Memory o Pappagallo, potremmo chiamarlo oggi, qui in diretta. Boris, intanto buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te Marco, buongiorno a te.
Allora, sai che l'altro giorno mi sono accorto che ho dei biglietti gratis al cinema, perché una popolare piattaforma satellitare internazionale, senza dire il nome, ma che in qualche modo ha a che fare con il cielo, mi regala dei biglietti al cinema. E quindi, insomma, Sky mi regala i biglietti al cinema. E quindi, per l'appunto, insomma, mi sono andato un po' a spulciare i film che sono in uscita in questi giorni. Devo dire, sotto Natale non ci sono tantissime uscite, nel senso che poi ci sono quei 3-4 film che solitamente, anzi forse di meno, che sbancano al botteghino, e in tanti, insomma, scelgono, soprattutto se sono delle produzioni minori, di magari, no, posticipare o anticipare l'uscita per evitare, ecco, il confronto diretto con questi, sì, mostri sacri.
Esattamente, no, esattamente. Poi ce ne saranno anche tanti piccoli mostretti sacri, cioè se si pensa che il 1° gennaio esce un'operazione interessante, perché noi non l'abbiamo provata tantissimo se non decenni fa, cioè che è quella di mettere due registi che hanno, insomma, un peso anche come attori, Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, che il 1° gennaio fanno uscire I migliori giorni, film a episodi con quattro storie su quattro festività particolari, mi pare Natale, San Valentino, Festa della Donna e l'ultimo non me lo ricordo, però insomma il criterio è quando questi, insomma, momenti che dovrebbero essere di festa, di gioia, non lo sono. E quindi diciamo che diventa difficile poi uscire quando anche i prodotti medi sono fortissimi, perché poi vedi quel film è, c'è chiunque, insomma, da Argentero alla Lodovini alla Gerini, c'è tutto, diciamo, il, come dire, lo star system italiano sta dentro quel film. In più c'è Avatar, in più arriva, per diciamo, tutta la quadra di Chic, Marinelli e Borghi, e come se non bastasse c'è pure Aldo Giovanni e Giacomo, sì. Quindi insomma il problema è quello. Il grande giorno, comincerei da quello, perché diciamo che diceva giustamente Robert Bernocchi, che è un ottimo, tra le altre cose, analista dei dati di mercato e della sala. E diceva, sì, dobbiamo essere contenti dei risultati di Avatar, soprattutto perché Avatar sta andando verso l'elevata tenitura che ci si aspettava, quindi Cameron è l'unico che riesce a fare un esordio, poi calare nel secondo giorno e salire il terzo, cioè è un passaparola talmente robusto che l'esordio non è probante rispetto all'uscita. Lui però aveva detto, per la salute delle sale italiane sarà determinante vedere che cosa farà il grande giorno, quindi insomma
Aldo,
poi lo
Giovanni
vedremo.
E Giacomo,
esatto,
quindi.
Aldo Giovanni e Giacomo, potrebbe apparire un rimestare tra virgolette nel torbido, no? Cioè nel senso che si va a un matrimonio, ci sono genitori che non sono d'accordo, sposi poco convinti, insomma si sembra tornare sostanzialmente a Tre uomini e una gamba. Qual è l'intelligenza di Aldo Giovanni e Giacomo? La stessa di Odio l'estate, nel senso di essersi accorti di essere invecchiati. Quindi quello che poteva essere, diciamo, un po' patetico ritorno al passato, in realtà diventa molto ironico ritorno al passato, perché loro si mettono dall'altra parte, cioè sono esattamente i nemici dei loro giovani,
cioè,
insomma.
Gli sposi poco convinti in realtà non sono loro,
esattamente,
ma sono i giovani, e loro sono i genitori che sono invece un
bravissimo,
po'
bravissimo. E in più, come avevano fatto in Odio l'estate, non c'è più la gag per la gag, cioè la cadrega, e né tantomeno, diciamo, il nuoto sincronizzato, anche se poi c'è una citazione. Ma c'è una storia scritta bene, una commedia agrodolce in cui si ride un po' di meno, ma è tutto scritto piuttosto bene, e loro comunque continuano ad avere un talento. È evidente, come facciamo caso ieri in una pubblicità di una nota rete satellitare internazionale che in qualche modo è collegata al cielo. Soprattutto nel caso di Giacomo e Giovanni l'età si vede. E nel momento in cui, per esempio, devono usare il fisico, devono andare sull'aspetto proprio più comico, più slapstick, e allora sì, lì si rischia il patetico. Però insomma, secondo me alla fine funziona, cioè è un po' come un ritorno di vecchi zii, no? Dopo essermi strappato la pelle di dosso, perché io li ho adorati, col Cosmo sul Comò, io ho visto comunque un tentativo graduale di reinventarsi, no? C'era anche quello ambientato in un ospedale che non era malissimo.
Reuma Park?
No. Esatto.
O forse la banda dei Babbi Natale.
No, la banda dei Babbi Natale.
Di Genovese.
Esatto.
Tendenzialmente io la cosa che ho notato di Aldo Giovanni e Giacomo è che allora, finché hanno fatto i film con Massimo Venier, quindi fino a Tu la conosci Claudia, bene o male hanno retto abbastanza. Poi c'è stata l'esperienza con Genovese e la banda dei Babbi Natale che ha retto. Hanno rifunzionato quando si sono un po' rimessi di nuovo con Venier, nel senso che poi sono state quelle esperienze in mezzo che non hanno funzionato, in cui si sono messi a fare loro stessi da giovani in età avanzata, che è la cosa un po' che ha detto Rowan Atkinson, quando ha detto: io a un certo punto, se continuo a fare Mr. Bean, rischio, forse anche con colpevole ritardo, di diventare patetico, perché un vecchio che fa quel tipo di comicità risulta triste più che divertente. E c'è il discorso un po', no, del comico che invecchia e si deve in qualche modo rinnovare. E non è sempre semplice. In qualche modo lo mette anche Carlo Verdone all'interno della sua serie, quando dice: mi vogliono far fare ancora i personaggi, io non sono più quello là dei personaggi.
No, ma era drammatico. Per esempio succedeva con Peter Sellers, no? Peter sì. Sellers aveva avuto sempre l'ossessione di dire: voglio fare anche l'attore serio. Ma ancora di più gli venne quando disse: ma io non ho più l'età per far ridere, perché continuate a obbligarmi a fare questo? E fa Oltre il giardino, è anche un'occasione, cioè, anche perché rispetto a Tre uomini e una gamba, se vuoi, questo è anche un film più profondo, perché poi se lo vai a vedere è un film proprio sulla distruzione borghese, cioè sul come posso dire, su come odio l'estate, su quella quel mondo di mezzo, potremmo chiamarlo, di cui loro fanno parte e che raccontano un po' con qualche spunto di commedia all'italiana. Non siamo a quei livelli, però è buono.
Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Va bene, tra poco continuiamo a parlarne e a parlare delle uscite al cinema. Ce ne sono altre interessanti. Prima Placebo, qui su Radio Rock, con la loro Pure Morning.
Which makes us blessed and makes for stormy weather.
Crawl.
Your Morning ci augurano, Boris, buona antivigilia, perché oggi è anche l'antivigilia di Natale. Pensa un po', arrivano anche dei messaggi, con delle opinioni, dei giudizi, si parla di cinema chiaramente.
Io ho visto Fableman, mi è piaciuto molto, lo consiglio a tutti.
Fableman,
pazzesco.
Bello?
No, è uno dei più bei film, devo dire che questa settimana ci sono due film bellissimi. E in più c'è Avatar, che brutto nome è.
Ok, che è stata la seconda settimana di programmazione.
Esatto. Fableman è un film di un 76enne che è incidentalmente probabilmente il miglior regista del mondo, cioè Steven Spielberg, che decide di esplicitare le tre direttrici del suo cinema, no? Cioè l'amore per la settima arte, l'amore per il cinema, un po' come fece Martin Scorsese con Hugo Cabret, che si traduce nel fatto che lui il primo film che vede si spaventa a 6 anni, no? Pensa che sia troppo grande lo schermo, è troppo grande il treno che arriva, quindi citazione anche abbastanza facile, l'antisemitismo, il gretto ignorante che lui subisce al liceo e il rapporto con i genitori, in particolare con la madre, che di fatto poi gli ha impedito di fare grandissimi personaggi femminili nella sua cinematografia, perché era una sorta di convitato di pietra. Qua scopriamo perché. Lui alla bella età di 76 anni decide di costruire una favola sulla sua autobiografia, raccontandoci più o meno tutta la verità, nient'altro la verità, solo la verità. Ed è di una poesia disarmante. Io faccio un esempio, dico spesso, no, che quando i Dardenne e Loach moriranno non ci sarà più quel tipo di cinema, perché tutti quelli che faranno quel tipo di cinema sembreranno retorici. Quando non ci sarà più Steven Spielberg non esisterà più il suo cinema, perché tutti quelli che cercheranno di farlo sembreranno retorici e patetici. Vi faccio solo un esempio. Lui a un certo punto, questo bambino prende, c'è una pellicola, prende un frame, se lo mette nella mano, ed è chiaramente un'immagine onirica, e diciamo lo custodisce come se fosse un uccellino. Ora ve la racconto così, è una cosa devastante che potrebbe uccidere un cavallo. Lì fate fatica a trattenere le lacrime, cioè ha una poesia continua. È un film che non è ambientato in America, ma potrebbe essere ambientato su Marte. Non c'è Vietnam, non c'è, è una biografia, parliamo di uno che va dai 6 anni a insomma l'età adulta. Non c'è Vietnam, non c'è anticomunismo, non c'è nulla, c'è solo la famiglia Fableman, che nient'altro è che la famiglia Spielberg. Ci sono dei momenti meravigliosi, tipo la scena finale, che vi dico solo che c'è David Lynch che fa John Ford. Ora trattenete per favore le polluzioni. C'è un momento in cui in qualche modo c'è il racconto di come l'occhio umano è inferiore all'occhio del cinema, ed è il momento in cui il bimbo Sam scopre qualcosa della sua famiglia devastante, che gli era sfuggito ad occhio nudo, ma che era rimasto impresso su una pellicola. E anche lì, se si pensa quanto vicinanza c'è anche alla vita del regista, è una scena di una tenerezza infinita. C'è una Michelle Williams, che io l'ho sempre sostenuto è una delle attrici potenzialmente più respingenti della storia, ma che ha talmente tanto talento che non te ne accorgi e capisci che è brevissima, che fa la madre. Insomma, la cosa che mi sconvolge di più, è pure difficile parlare di The Fablemans perché dovresti quasi raccontarlo. La cosa che sconvolge di più è che questo qui a 76 anni, dopo aver fatto una serie di capolavori infinita,
di una serie di generi, cioè lui tutti, ha toccato tutto, perché tutto. Ha toccato The Post, tocca il Vietnam, Ready Player One, fa una fotografia del futuro, fantascienza, sì. Prima Gigi, il grande gigante gentile, una favola a tutti gli
effetti. Stai parlando degli ultimi 5 anni?
E sto parlando degli ultimi 5, se andiamo da Schindler List, passando per Jurassic Park, cioè veramente ha toccato.
Munich.
Sì, ha toccato tutto. Indiana Jones, poi la saga di Indiana Jones, anche lì ha toccato veramente qualsiasi genere.
Che questa è il film che, se un alieno dovesse scendere e mi dicesse: spiegami chi è Steven Spielberg, se mi dicesse fammi vedere i più bei film di Steven Spielberg, forse gli farei vedere altro, ma anche questo. Ma se devo usarne solo uno per dirgli chi è, sia umanamente che artisticamente, gli direi: guarda The Fablemans, e quello che vi chiedo, portatevi un fazzoletto bello grosso, perché insomma sarà difficile non piangere.
Qualche pacchetto di fazzoletti portatevelo, va, fa sempre comodo. Torniamo tra pochissimo, ancora tanti film di cui parlare. Killing Time qui su Radio Rock in quest'antivigilia di Natale. Oh, a tal proposito, insomma, sentite che aleggia nell'aria la domanda: che cosa fai a Capodanno?
Oh.
Ebbene, la risposta esatta è Capodanno 2023 a Stazione Birra, Dance Party 80 e 90 a cura di Mixo Music. Tutto questo a Stazione Birra in via Placanica 172 a Roma, Radio Rock chiaramente a media partner. Per informazioni o prenotazioni il sito internet è stazionebirra.it, oppure potete chiamare lo 06 79 84 59 59, ve lo ripeto rapidamente, 06 79 84 59 59 o stazionebirra.it. Boris, parliamo anche di altri film in uscita. Abbiamo parlato sia di Aldo Giovanni e Giacomo che di Steven Spielberg. Ci scrivono, tra l'altro, Spielberg e tutti i registi all time di Hollywood, probabilmente in uno solo.
Bravo, è vero. Cioè, io non so se Spielberg è il miglior regista della storia, però è l'unico che mi porterei su Marte, perché saprei che mi proteggerebbe tutti i generi. Potrebbe farmi qualsiasi film, no? In qualche modo è l'unico che clonerei, è l'unico che se mi dicessero lo puoi portare nel futuro per spiegare che cos'è il cinema. E poi è uno che si diverte da morire. Cioè, uno che ha 70 anni fa Ready Player One. stiamo parlando di uno che è molto più giovane di me, di te messi insieme, sì, che facciamo insieme la sua età.
Esattamente, e tra l'altro dando una visione insomma del futuro completamente, scusami il gioco di parole, visionaria, cioè un'immagine del futuro neanche poi così lontana da quella che è la realtà, con una serie di riferimenti e citazioni infinite a tutta anche la cultura anni 80. Sembra che si diverte comunque lui ancora. No, lui,
allora guarda, io racconto una cosa che è un po' patetica, perché sembra una scena di Spielberg scritta male, infatti l'ho scritta io. Io ho avuto l'occasione di intervistarlo, mi pare proprio per Ready Player One. C'è anche una foto che devo dire, anzi devo ringraziare Beatrice Bertuccioli di avermela fatta proprio in diretta, perché io poi in queste cose non ho il coraggio di fare. Insomma, vabbè, vengo a scoprire che lui rimarrà a Roma perché deve girare un film che adesso invece girerà a Bellocchio, su quel bambino ebreo che viene strappato dal Papa, viene fatto sequestrare per ordine del Papa, è portato nella città del Vaticano, una storia tremenda, ora non mi ricordo il nome, però insomma una storia che ne è accaduta nel 1800 ed è, diciamo, diventata iconica del modo in cui la religione ebraica è stata violentata, no? dalla consorella cristiana.
Edgardo Mortara?
Bravissimo, okay. esattamente quello che adesso sarà con Bellocchio, e la mamma di Edgardo sarà Barbara Ronchi, quindi insomma c'è un bel film. Comunque era un film che Bellocchio ha ammesso di aver preso, perché gli era sempre interessata la storia, ma finché c'era Spielberg ovviamente non si avvicinava. Poi Spielberg per vari motivi non l'ha fatto, probabilmente anche perché era troppo lungo, chi lo sa. Insomma, vabbè, comunque in quel periodo lui doveva rimanere là e io sognavo di portarlo al mio festival. E quindi penso, siccome rimane qualche giorno, gli scrivo una lettera. In realtà poi, io stavo aspettando il mio turno per fare l'intervista, mi viene di getto la lettera e quindi la scrivo immediatamente a mano. Però la scrivo in italiano, la do all'interprete, cioè la do a lui in realtà, in maniera abbastanza folle, e io vedo che lui la dà all'interprete, come per dire, vabbè, vedi, sì, che è la classica, il classico gesto, vedi, non mi rompere.
Verrà cestinata poi.
E mentre io già pensavo, vabbè, giustamente, ma che cosa mi aspettavo, lui mi dice, per favore me la traduci subito, e io là come... Sì. Cioè, come dire, ero anche un po' imbarazzato, perché io gli avevo scritto, in realtà l'invito erano due righe, tutto il resto era quello che lui aveva significato per me, e la lettera finiva dicendo: io la devo ringraziare perché tutto quello che sono, che sono oggi, soprattutto professionalmente, lo devo a loro. Lei mi ha insegnato ad apprezzare la bellezza, ma soprattutto a credere nei sogni. E la cosa che a me ha colpito profondamente, quello non si può fingere, è che nel momento in cui l'interprete diceva la parola sogni e lui capiva il senso di tutta la lettera, si è commosso.
Ma che bello!
Ora, è la reazione di qualcuno che ci crede ancora, cioè la reazione di qualcuno che nel momento in cui un addetto ai lavori, che normalmente certe cose non te le dice, te le dice e ti sorprende, lui veramente si sorprende ancora. E secondo me è questo che noi gli riconosciamo, cioè quando fa anche delle scene che potrebbero sembrare, diciamo, da film di 40 anni fa, 50 anni fa, perché adesso siamo più smaliziati, a lui ci crediamo perché lui è così. Cioè,
ti riesci in qualche modo a infondere la sua stessa...
Ce lo mette, bravissimo. Cioè, un critico cinematografico gli avrebbe rimproverato, ma come? Cioè, racconti una famiglia così specifica e tutto quanto, e non racconti il contesto politico dell'America. La verità è che con la famiglia ti basta e ti avanza, non te ne fotte nulla del contesto. Tu vuoi stare in quella casa, vuoi che certe cose che hai capito che succedano non succedano, e non vedi l'ora di arrivare al finale, perché sai che ti accarazzerà con uno schiaffo o ti schiaffeggerà con una carezza Spielberg.
È uscito ieri anche, ne parliamo tra pochissimo, il film con Marinelli e Borghi,
altri insomma bromance a non finire, ma anche lacrime.
Sì, bisogna parlare. Le otto montagne, vero, mi sembra, sì, il titolo. Ne parliamo tra pochissimo.
Radio Rock Super Classico.
Arrivano delle domande, Boris, riguardo Steven Spielberg a 3899-106-600. Sentiamo.
Marco, buongiorno Boris.
Buongiorno.
Boris, ti voglio fare una domanda su Steven Spielberg e su Ready Player One. Secondo te Spielberg si è avvalso di persone, diciamo, molto più giovani, visto il tipo di film che ha fatto, di realtà super virtuale,
cose così,
sai, io non credo, cioè, nel senso, lui ha una, allora tu conta che a me questa cosa fa sempre molto ridere, il suo montatore è più vecchio di lui. Sì. Poi ha, diciamo, una, il segreto è che ha un assistente, come tutti, ha un assistente molto giovane. Però la realtà è che l'ultima parola la mette uno che è più vecchio di Steven Spielberg.
E sai che poi il montaggio è una di quelle cose che comunque va molto avanti con la tecnologia.
Però se tu vedi anche la montatrice di Scorsese è tuttora uno dei montaggi più moderni in assoluto. Cioè, questa è gente che si è in qualche modo sempre aggiornata. Non credo quello che dici tu, nel senso che sicuramente Spielberg ci avrà parlato, ci avrà lavorato, ma non credo che siano stati determinanti, perché se tu ci fai caso, poi tutto quello che fa Spielberg in quel film è puramente spielbergiano. Lo fa con uno stile, un'estetica che non ci aspetteremmo da lui. Però in realtà, sì. Cioè, pensa al corto dedicato a Shining. Pensa anche al modo in cui costruisce la realtà virtuale, no? Potrebbe essere una puntata di Incontri ravvicinati del terzo tipo, ovviamente portata all'attuale, come dire, capacità di usare gli effetti speciali. Però direi di no, anche perché, e ti dico l'ultima cosa, chi ha letto il libro sa che tanto c'è anche già nel libro.
Le otto montagne, in uscita ieri, produzione italiana,
franco-belga, sì, Felix Groeningen e non mi ricordo mai l'altro nome, come i sette nani, Charlotte Van der Mersch. Un film che poteva essere eleggibile agli Oscar per l'Italia. Sappiamo che l'Italia non è entrata nella shortlist di 15 con Nostalgia di Mario Martoni. A me era piaciuto tantissimo Nostalgia di Mario Martoni, mi sembrava una buona scelta. Devo dire, forse Le otto montagne avevano un codè più internazionale. Io intanto vi consiglio di leggere il libro. Cioè, Paolo Cognetti per me è una delle penne più interessanti del panorama culturale attuale europeo, non solo italiano. Questa è la storia che la letteratura forse ha amato di più in assoluto, no? La letteratura fantastica come la Bibbia, che parlava di Caino e Abele, fino a Due di Due di Andrea De Carlo, fino a Narciso e Boccadoro di Hesse. C'è la storia tra due amici che sono praticamente fratelli. In questo caso c'è un contesto che sono le montagne valdostane, c'è un bambino che va sempre in vacanza lì, c'è un bambino che ci vive, Pietro è il bambino figlio di questo padre che ha una fabbrichetta, e Bruno invece è sempre radicato in quella montagna con un padre altrettanto invadente che non vuole farlo uscire dalla montagna, e Bruno diventerà esattamente suo padre, ma questa amicizia si costruisce lo stesso nonostante le differenze, basandosi sull'amore per le montagne, che è un amore non banale, perché lo senti Le otto montagne, dici che dura 150 minuti, si apre il film e c'ha quel formato alla 16 mm, che è il formato molto coraggioso, devo dire, dei documentari sulla montagna, perché quando andavi a fare i documentari sulla montagna fino a una ventina d'anni fa ti portavi il 16 mm perché non potevi portarti chissà quanto,
certo, peso,
quanta roba pesante, quindi è anche un formato complicato, con due attori, Marinelli e Borghi, che sono molto iconici, cioè sono molto riconoscibili anche in altri contesti. Qui fanno un grosso lavoro sui dialetti. Borghi, come al solito, diventa proprio un altro anche fisicamente. Secondo me impara anche a scalare a mani nude senza problemi. E film ha un difetto, che è un 25 minuti di troppo probabilmente, però i film sull'amicizia, quando sono fatti bene, sono secondo me potentissimi. Evidentemente tu subisci anche il fascino del fatto che quell'amicizia esiste nella realtà, anche tra gli attori. Non è bello quanto il libro. Il libro è davvero stupendo, è davvero notevolissimo. Però è Cioè, come fate a non andare a vedere Le Otto Montagne con il vostro migliore amico? In qualche modo, ecco, più che S potrebbe quasi sembrare Brokeback Mountain, no? Mm. Senza nessuna, però, cotè di quel tipo.
Sì, però senza per nessuna capire, storia d'amore dietro.
Esatto, però per capire come l'ambientazione diventa complice di un sentimento. Mm. Cioè l'ambientazione in qualche modo protegga un sentimento che altrimenti fuori da lì probabilmente sfiorirebbe o non assumerebbe la stessa forza. Ed è uno di quei film, secondo me, molto classici e belli che hanno una caratteristica principale, che è quella di essere classici e di non aver paura delle soluzioni semplici. Mm. A volte volersi bene vuol dire volersi bene, e raccontarlo nella maniera più semplice non è una banalità, è la capacità di non rovinare quello che si racconta.
Per quanto riguarda Borghi, si può dire che forse fa parte di quel filone di attori di cui fa parte anche Favino e Leo Germano, un po' trasformirsi, nel senso che riescono comunque a calarsi in ruoli diversi senza avere poi quello altri attori bravissimi hanno più o meno, insomma, quel personaggio che interpretano benissimo, però poi rimangono un po' ancorati a quel ruolo. Lui forse si riesce un pochino a muovere.
Allora, se devo sceglierne uno dei due, è più Elio Germano. Okay. Nel senso che Elio Germano e Borghi hanno la caratteristica di modificare il proprio corpo.
Sì.
Cioè il trucco è poca roba, insomma, di solito nei loro. Anche Gifuni, per dire, è così. Però Borghi secondo me è più efficace di Germano. Cioè a un certo punto della carriera di Germano noi abbiamo visto Elio Germano.
Sì.
Borghi diventa Rocco Siffredi, diventa, cioè, nel senso, è difficile vedere il Borghi dietro la cosa. Favino è un altro modo più americano di fare il trucco prostetico. Però sì, allora, con uno secondo me ha la capacità di raccontare come nascondersi dietro il personaggio facendo diventare centrale il personaggio. E quello è Elio Germano. Di Favino ha la cura maniacale dei dettagli. Cioè loro alla fine di ogni film potrebbero scrivere una biografia in tre tomi del protagonista che interpretano.
Oh, andando sul giudizio rapidamente, sul giudizio sintetico, partiamo proprio dal primo film che abbiamo trattato, Il Grande Giorno, Aldo Giovanni e Giacomo.
Ah, è un sipodicchia, però è Natale del 26, si può vedere tranquillamente. Cioè, se volete affollare come facevate con i cinema Nettoni le sale il 26, quello è proprio un film da 26 che piacerà al nonno, alla nonna, al papà, al figlio, persino al neonato, guarda.
The Fableman di Spielberg.
Ma se non ci andate, io penso che non
vi venga a cercare.
Non faccio più questa trasmissione.
Le Otto Montagne.
Le Otto Montagne, beh, pure quello, sì, pure questo si deve vedere.
Ok, c'è Avatar, che abbiamo detto, anche quello, insomma, che la scorsa settimana si deve vedere.
Hanno scelto la qualità, questo sì. È interessante, non era scontato. Hanno scelto la qualità, nel senso, hanno scelto di passare all'incasso in modo che se uno va in una multisala, dove entra, non esce deluso. Mm. Che è una scelta interessante, secondo me, soprattutto in un periodo prendi tutto come il Natale. Probabilmente si rendono conto che devono avere il massimo del risultato, anche perché alcune delle sale, se non faranno il massimo del risultato, chiuderanno. Mm-hmm. Per via delle bollette, per via della crisi degli incassi cinematografici. Però raramente in questi momenti di panico si sceglie la qualità. In questo caso è successo.
È una cosa sicuramente positiva. Tra poco io e Boris ancora in studio, ma arriveranno i trend e soprattutto arriverà Tatiana Fabrizio.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show.
No one's ever seen me like that. No one's ever seen you like that. It run me just to be in front, front, front. So don't come round, don't go. Waste your time, waste my time. Get me out of bed, I'll be lying here. Come be us to be there for a friend, be there for a friend. Something ain't a lady.
thought she done it. The record sounds a border him. Ran every down on the low. Oh, 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 we're so dumb this time, dumb this time. Swerve to miss the man, time you crash the van. Bust the windscreen, almost broke your hand. Cost you half a grand. You've been acting crazy, I've been acting shady. Oh, we are fucked this time, fucked this time. Swerve to miss the man, time you crash the van. Bust the windscreen, almost broke your hand. Cost you half a grand. You've been acting crazy, I've been acting shady.
Il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.